In questa edizione di Salute Società dedicata al Congresso della Società Europea per lo Studio del Diabete, verso il pancreas artificiale, il nuovo sistema Minimed, diabete e rischio cardiovascolare, prevenire il diabete di tipo 2, le nuove linee guida internazionali. Bentrovati da Marco Caracciolo. Si è tenuto a Berlino il 54esimo congresso dell'EASD, dove è stato presentato il sistema ibrido ad ansa chiusa Minimed 670G, che decide in modo indipendente la quantità di insulina da iniettare e quando farlo, quasi un pancreas artificiale. Angela Girelli, responsabile tecnologia e terapia del diabete di tipo 1 degli ospedali civili di Brescia.
Il nuovo strumento 670G della Medtronic è una proposta recente per quanto riguarda la terapia infusiva integrata nella cura del diabete tipo 1. Di cosa si tratta? Si tratta dello primo strumento che è in grado di garantire una autonomizzazione della gestione dell'insulina basale, che viene regolata in base ai dati che lo strumento riceve dal sensore in maniera automatica. Il paziente quindi deve gestire solo una parte della terapia, e questa automazione, ci aspettiamo, da una parte migliori il controllo glicemico e dall'altra, e quindi la stabilità, e dall'altra anche la qualità di vita dei pazienti, perché è una terapia tecnologica che, a differenza delle altre, dovrebbe darci meno impegno, dovrebbe dare meno impegno, meno peso al paziente, che è più libero, in quanto la macchina è in grado di fare da sola quello che deve fare l'infusione insulinica. È il primo passo verso il cosiddetto pancreas artificiale o sistema ad ansa chiusa, che è la terapia ideale del diabete tipo 1, in cui l'azione del pancreas viene sostituita da un sistema che rileva in continuo il glucosio e in continuo decide, ci pensa lui, il famoso algoritmo, e eroga insulina in maniera adeguata a mantenere la glicemia normale. È lui che fa come il pancreas, e quindi riducendo tutto l'impegno del paziente.
Cuore a rischio per 2 diabetici su 3. Ci vuole più informazione. Antonio Nicolucci, direttore del centro di ricerca Core Research.
Tra le tante complicanze del diabete di tipo 2 ci sono quelle cardiovascolari. Quanto incidono nel paziente?
Le complicanze cardiovascolari incidono molto, perché rappresentano la prima causa di morte per le persone con diabete. Circa il 50-60% delle persone con diabete di tipo 2 muoiono per cause cardiovascolari, e si stima che il diabete si associa a un eccesso di rischio di infarto, di ictus, di 3-4 volte. Quindi non c'è dubbio che questo tipo di complicanze è particolarmente rilevante, e lo è al punto tale che si stima che ogni anno in Italia più di 22.000 persone muoiano per cause cardiovascolari, persone con diabete ovviamente. Quindi è un problema reale che ha anche un impatto serio da un punto di vista economico, perché circa un terzo di tutto il costo diretto per la gestione del diabete deriva dalle complicanze cardiovascolari.
Qui a Berlino, al congresso dell'EASD, sono stati presentati i risultati di un'indagine a livello mondiale sulla conoscenza delle malattie cardiovascolari tra le persone con diabete di tipo 2, condotta dall'IDF, International Diabetes Federation, che ha coinvolto più di 12.000 persone. Cosa ci dicono questi risultati?
Questi risultati ci dicono che c'è ancora scarsa conoscenza e scarsa consapevolezza della rilevanza delle complicanze cardiovascolari. Questo campione di più di 12.000 persone intervistate comprendeva 2/3 di soggetti che già avevano avuto un pregresso evento cardiovascolare maggiore, come un infarto o un ictus, o che erano ad alto rischio di malattie cardiovascolari. Ebbene, nonostante questo, solo un quarto di queste persone considerava se stesse a basso rischio cardiovascolare o a rischio nullo cardiovascolare. Quindi non c'era da parte delle persone la consapevolezza di essere a rischio per lo sviluppo di malattie cardiovascolari. Addirittura il 50% dei partecipanti non riconosceva in un diabete che durasse da più di 5 anni un fattore di rischio per le malattie cardiovascolari. Quindi questo dato, da una parte, sottolinea l'importanza di aumentare l'informazione ai pazienti riguardo il problema di controllare i fattori di rischio cardiovascolare. Un altro dato che è emerso è che meno di un quarto dei pazienti, a loro detta, ha ricevuto informazioni riguardo le malattie cardiovascolari al momento della diagnosi di diabete, quindi le altre non sono state informate, le altre persone, su questo rischio, e un quarto dei rispondenti ha dichiarato di non essere mai stato informato o di non ricordare, il che equivale a dire che non sono stati informati, dichiararono appunto di non essere mai stati informati riguardo al rischio delle malattie cardiovascolari connesso al diabete. Quindi un forte messaggio ad aumentare l'attenzione al controllo delle malattie cardiovascolari nelle persone con diabete, al controllo dei fattori di rischio, l'ipertensione, l'ipercolesterolemia, l'eccesso di peso corporeo, ma anche un forte messaggio per gli operatori sanitari riguardo alla necessità di informare e di formare molto meglio le persone con diabete al controllo dei fattori di rischio cardiovascolari.
Gli strumenti per prevenire il diabete di tipo 2, una condizione grave e potenzialmente mortale, ci sono. È il momento di utilizzarli. È l'appello lanciato da Francesco Purrello, presidente della SID, la Società Italiana di Diabetologia.
Il messaggio molto forte che viene da questo congresso è che la prevenzione del diabete è possibile, è un sogno che è diventato realtà. Il premio più prestigioso che la Società Europea di Diabetologia quest'anno ha dato a un ricercatore finlandese l'ho dato proprio perché con i suoi studi ha dimostrato che la prevenzione del diabete è possibile. Per la prima volta in Finlandia la prevalenza del diabete è stata ridotta e diminuita in questi ultimi 3-4 anni. Era una cosa che in nessun altro paese del mondo è stato possibile fare. Quindi siamo ora tutti a ragionare, attenzione, non è più un sogno o una chimera irrealizzabile. La prevenzione del diabete di tipo 2 è possibile ed è a questo punto assolutamente obbligatorio che in ciascun paese questo diventi uno degli obiettivi principali del sistema sanitario. Stiamo parlando di diabete, una malattia molto pericolosa se non curata, ma che oggi possiamo prevenire e, per chi ce l'ha, curare molto bene. Questa è la medaglia nera, è che è veramente pericolosa e mortale. La medaglia bianca è, attenzione, abbiamo tutte le armi per prevenirla e curarla efficacemente.
Presentate le nuove linee guida internazionali per il diabete di tipo 2. Agostino Consoli, presidente eletto della SID.
Come sempre la diabetologia italiana si è dimostrata all'avanguardia anche per quanto riguarda le linee guida recentemente approvate dalle società scientifiche americane ed europea.
Certo, la Società di Diabetologia Italiana, come spesso accaduto in passato, ha dato prova di essere non solo al passo con i tempi, ma forse anche un passo avanti ai tempi stessi. Perché dico questo? Perché nelle linee guida della ADA e ASD, diciamo negli statement di consenso di queste due più importanti società scientifiche al mondo, che sono state anticipate a giugno alle ADA e che sono state presentate in extenso a questo congresso di Berlino, ci sono dei principi che noi avevamo come Società di Diabetologia Italiana enunciato già a ottobre 2017 e poi successivamente a maggio 2018 con la presentazione dei nuovi standard di cura SID-AMD. Qual è la novità? Uno, al fallimento della metformina, che è ancora il cardine dell'inizio della terapia del diabete di tipo 2, insieme ovviamente a un appropriato counseling sul lifestyle, non tutti gli altri farmaci non sono più allo stesso livello, ma le farmaci antiquati come sulfanilure, che sono gravate dal rischio di ipoglicemia e dal rischio di aumentare di peso, vengono in qualche modo declassate non più alla seconda linea ma alla terza, addirittura alla quarta, e io sono convinto che nel tempo se ne useranno sperabilmente sempre di meno e sempre meno posti del mondo. Un'altra importante novità è che nella caratterizzazione dei pazienti da avviare le diverse terapie viene indicato in maniera precisa che bisogna fare attenzione allo stato di sicurezza cardiovascolare, cioè dividere i pazienti in pazienti che hanno già una malattia cardiovascolare in atto, e in Italia nel diabete tipo 2 sono fra il 20 e il 25%, quindi quasi un quarto, non poca cosa, verso i pazienti che invece per fortuna non hanno ancora malattia cardiovascolare clinicamente presente. Nei primi è fortemente indicato di usare nell'ambito del cocktail terapeutico complessivo alcuni farmaci, per esempio glifosine e agonisti del GLP-1 recettore, che hanno dimostrato in recenti trial di intervento di essere capaci nei pazienti con malattie cardiovascolari in atto di ridurre in maniera importante il rischio di fare eventi ulteriori.
La terapia per il diabete va sempre più verso il digitale, con strumenti che dialogano tra loro e con lo smartphone, e poi col medico e il diabetologo. L'Università di Bari e Roche insieme per studiare un nuovo algoritmo. Francesco Giorgino, diabetologo dell'Università di Bari.
Da molto tempo le raccomandazioni cliniche ci suggeriscono che la persona col diabete deve effettuare l'autocontrollo della glicemia, e noi cerchiamo di insegnare i nostri pazienti proprio a svolgere questa procedura in maniera corretta, misurando la glicemia a digiuno, prima dei pasti e due ore dopo i pasti. Queste informazioni sono poi raccolte a volte su un diario cartaceo, su un libricino, oppure in altri casi vengono scaricate sul computer, a seconda anche della capacità, anche la dimestichezza che può avere la persona col diabete nei confronti della tecnologia. Ecco, è importante che, quale che sia la modalità di raccolta di questi dati, se ne faccia il miglior uso possibile. Queste informazioni della glicemia che otteniamo in fase di digiuno, postprandiale, anche quando si verifica un episodio di ipoglicemia, sono molto utili al medico per capire se la terapia farmacologica che si sta effettuando è quella giusta o deve essere modificata. A volte ci sono degli episodi di ipoglicemia di cui non ci accorgiamo, la persona con diabete non si accorge, ma sono dei valori già significativamente più bassi e possono essere prodromici, possono essere la spia di una situazione di instabilità glicemica che poi magari improvvisamente può comportare un grave episodio di ipoglicemia. Ecco, questo può essere più facilmente valutato e anche può portare a un cambio della terapia attraverso l'impiego di una soluzione digitale che raccoglie tutti i dati della glicemia, li sistematizza, li analizza, li interpreta e cerca di capire se la terapia farmacologica deve essere modificata per evitare le ipoglicemie, per migliorare il controllo glicemico.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.